Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che va in onda fra qualche minuto su dai microfoni di Radio Gamma 5. Scusate un attimo solo perché ho un piccolo. Eccolo qua. Buon, perfetto. Sì. Allora, e questa è la seconda parte della trasmissione dove trattiamo Gesù di Nazareth, l'orrore della sottomissione in Giovanni e cominciamo subito con cosa? Cominciamo subito innanzitutto col staccare i telefoni li riattacchiamo a fine trasmissione, perfetto, e annunciamo, ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, il primo argomento di cui parleremo prima di cominciare la lettura è la conferenza che terremo qui a Radio Gamma 5 nella sala dibattito. Parleremo di stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Il paganesimo politeista e la stregoneria sono delle relazioni che ha l'essere umano col mondo che lo circonda. Può essere l'essere umano come individuo, per cui vive la sua vita privata, può essere l'essere umano come individuo sociale e vive la sua vita sociale, può essere l'essere umano nel mondo e vive le sue relazioni col mondo. È importante sottolineare un aspetto centrale, cioè noi diciamo che l'essere umano, come ogni essere della natura, costruisce il Dio che ha dentro, ma costruisce il Dio che ha dentro non esterno al mondo che lo circonda, esterno alla sua attività, ma attraverso la sua attività. È attraverso la sua attività che diventa fare magico, perché costruire il Dio che c'è dentro diventa un fare magico, ma lo fa col mondo che lo circonda, cioè nella sua vita privata, nel sistema sociale, nel mondo in cui vive, ma quel mondo in cui vive non è un mondo morto, non è un mondo asettico, è un mondo che è composto da dei che come lui camminano insieme. Cioè come lui sviluppa il Dio che hanno dentro, come lui costruisce delle relazioni, come lui cerca di espandere se stesso. E allora abbiamo il soggetto che è un Dio costruendo il Dio che ha dentro. E l'oggettività che è composta da dei che costruiscono loro stessi. Ma questa relazione, la relazione fra dei, è una relazione magica e il relazionarsi stesso è coscienza, è costruzione di consapevolezza. E dobbiamo sempre ricordarci questo, altrimenti pensiamo al paganesimo e alla stregoneria come delle sette, come fosse tanti piccoli cristianesimi che tentano di costruirsi, invece non è vero. Cioè, la stregoneria e il paganesimo politeista non sono delle sette, ma sono la costruzione dell'essere umano in relazione al mondo che lo circonda. E questa relazione obbedisce a dei principi, chiaramente obbedisce a dei principi che sono, chiamiamo dei principi di questo sistema sociale che si costruisce in questo momento. Ma se il sistema sociale fosse diverso, avesse delle prerogative diverse, anche la sua costruzione sarebbe diversa. Ma la diversità non è data dagli elementi che concorrono a costruire loro stessi, ma dalla qualità degli elementi. Cioè, se io vivo vicino al mare, ho una qualità di costruzione di me stesso. Se io vivo sul bosco, ho una qualità di costruzione di me stesso. Se io vivo nel sistema sociale, ho una qualità di costruzione di me stesso. E allora, la conferenza che terremo il giorno 30 ottobre 1999, 30 ottobre, sabato, alle ore 17, è stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia, cioè prende alcuni avvenimenti, alcuni modi di essere che noi viviamo nella vita di tutti i giorni, che noi assistiamo, che abbiamo conoscenza, eccetera, e diciamo dov'è la fonte di questo e ci chiediamo perché questo va a distruggere il futuro. E questa conferenza ha 7 punti sotto elementi, la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, perché la contrapposizione? Perché volenti o nolenti il cristianesimo è la fonte dei principi primari su cui questo sistema sociale e la maggior parte dei sistemi sociali nel mondo, almeno quelli che comandano, quelli più forti, costruiscono loro stessi. Dopodiché il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, cioè le differenziazioni, quali sono le caratteristiche che ha un sistema sociale che parte a costruirsi attraverso il paganesimo politeista. L'essere umano cristiano, cioè oggetto di possesso, perché è sottomesso a un Dio, è sottomesso alla Chiesa Cattolica. Pensate, se voi passate davanti alle chiese trovate Dio e Padre scritto. Nello stesso modo i preti fra loro si chiamano Padre Tizio, Padre Caio, Padre Sempronio, cioè si ritengono uguali a Dio, cioè non esiste differenziazioni, anche loro sono padroni degli esseri umani. Il punto 4, l'essere umano pagano politeista è un soggetto di diritto. L'essere umano pagano è un soggetto di diritto costituzionale, di diritto giuridico. Pederastia, il punto 5, come elemento divino nel cristianesimo, cioè è indicazione del Dio, indicazione del suo profeta, sottomettere gli esseri umani, sottomettere i bambini. Punto 6, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana, il cristianesimo ha solo la famiglia dei ruoli, cioè la famiglia che costruisce bestiame dal Dio e che deve dipendere, costruire la dipendenza già nella famiglia, sottomissione già in famiglia. Vi ricordate il concetto del padre padrone, il concetto della madre che deve seguire bene i figli. E poi rimuovere, e questa la famiglia dei ruoli è in contrapposizione al concetto del paganesimo politeista, che è invece la famiglia degli individui, la famiglia dei soggetti, la famiglia delle persone, la famiglia di chi ha diritti giuridici e doveri giuridici, chiaramente. E il punto 7, rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Noi siamo in una situazione sociale dove il cattolicesimo distrugge gli esseri umani, li distrugge sottomettendoli. E questi sono i sottotemi della conferenza che terremo il giorno 30 ottobre 1999 presso la sala dibattito di Radio Gamma, via Belzoni 9 a Cadoneghe. Stregoneria, paganesimo politeista, stupro e pederastia. E proprio per parlare di sottomissione ci leggiamo, attenzione, ci leggiamo i Vangeli di Giovanni. E dal Vangelo di Giovanni ci mettiamo il quarto punto che trattiamo, è Gesù ribatte l'alterigia dei giudei. Gesù ribatte l'alterigia dei giudei. Come si permettono questi giudei? Bene, allora, come al solito, prima leggeremo Gesù ribatte l'alterigia dei giudei dai Vangeli, poi lo commenteremo. Lo fa anche il prete questo in chiesa, però sti pezzi non li legge mai, e se li legge in adattamenti affinché i fedeli capiscano. Affinché i fedeli capiscano quanto lui è buono e quanto loro si devono mettere in ginocchio. Boh, Gesù ribatte l'alterigia dei giudei. Gli opposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire che saremo liberi? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, chiunque fa peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non sta sempre in casa, il figlio invece vi sta sempre. Se dunque il figlio vi libera, sarete veramente liberi. Lo so che siete progenie di Abramo, ma intanto cercate di farmi morire, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate quello che avete imparato dal Padre vostro. Gli replicarono: il Padre nostro è Abramo. Rispose loro Gesù: se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo, ma intanto cercate di farmi morire, di far morire me, uomo che v'ho detto la verità, quale l'ho udita presso Dio. Abramo non fece così. Voi fate le opere del padre vostro. Gli risposero: non siamo mica dei bastardi, abbiamo Dio per unico padre. Se Dio fosse vostro padre, disse allora Gesù, certamente mi amereste, perché io procedo e vengo da Dio e non sono venuto da me stesso, ma egli mi ha mandato. Perché non capite il mio linguaggio? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete soddisfare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non perseverò nella verità, perché in lui non c'era verità. Quando mentisce parla di quel che gli è proprio, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, non credete. Chi di voi mi può convincere del peccato? Se vi dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate. Perché non siete da Dio? Gli replicarono i giudei. Non diciamo con ragione che tu sei un samaritano e un indemoniato? Gesù rispose, io non sono indemoniato, ma onoro il Padre mio e voi mi disprezzate. Io non cerco la mia gloria. C'è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, chi custodisce la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero i giudei, ora vediamo bene che sei indemoniato. Abramo è morto e così i profeti. E tu dici, chi custodisce la mia parola non gusterà la morte in eterno. Sei forse più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti, chi ti credi? Gesù rispose, se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è mio padre, di cui voi dite. È nostro Dio, ma non lo conoscete. Io sì, lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei come voi un bugiardo. Ma lo conosco ed osservo le sue parole. Abramo, padre vostro, esultò di gioia al pensiero di vedere il mio giorno. Lo vide e ne tripudiò. Gli rispose i giudei, non hai ancora 50 anni e hai veduto Abramo. Gesù rispose loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Dettero allora piglio le pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. E questo è Gesù che Gesù che ribatte l'alterigia dei giudei. Veramente l'alterigia era sua, dal mio punto di vista, però... Vediamo un attimino il commento. Gesù ribatte l'alterigia dei giudei. In questo capitolo l'elemento centrale del primo paragrafo è «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo». La centralità di questa frase è fondamentale, non a caso usata da Giovanni e non dagli evangelisti precedenti. Quali sono le opere di Abramo? Questa è la domanda che nessuno che ha letto questo passo si è chiesto. Eppure le opere di Abramo sono la sua sottomissione. Una sottomissione talmente grande che quando il Dio padrone gli chiede di sacrificargli il suo figlio, egli non esita. Se il Dio padrone vuole il suo figlio, egli sacrificherà suo figlio. E questo per gli ebrei è il massimo, La sottomissione di Abramo al Dio padrone è totale. Per parlare delle opere di Abramo, partendo dalla nostra impostazione culturale, troveremmo molte cose che possiamo rimproverare come eticamente malvagie, ma sono azioni che tutto sommato possono essere comprensibili da un punto di vista socioculturale. L'essenza delle opere di Abramo è la sua sottomissione, una sottomissione assoluta, una sottomissione che non chiede giustizia quando il patto fatto da Abramo col suo Dio padrone viene violato dal Dio padrone stesso. Tutto è ammesso al Dio padrone e Abramo deve solo subire, accettare, sottomettersi. Per gli ebrei essere sottomessi al Dio padrone non è una condizione di schiavitù. Essere costretti ad una ripetitività culturale al variare dell'oggettività in cui vivono non è schiavitù. Non poter adeguarsi alle variazioni del tempo non è una schiavitù. Per questo motivo il patto di Nazareth, attraverso Giovanni, può affermare che dal momento che non siete schiavi, mentre obbedite tanto, tanto vale che obbediate anche a me. Fate le opere di Abramo. Abramo si sente libero, mentre è sottomesso al volere e alle decisioni del Dio padrone. E dunque, anche voi dovete sentirvi liberi mentre obbedite a me, sottomettendovi. Affermate di non essere schiavi di nessuno, però obbedite al Dio padrone. Obbedite anche a me e sarete liberi. Davanti a questa logica i giudei non resta altro che chiedersi in quale modo si può essere liberi sottomettendosi a quel Gesù che sta parlando e che Giovanni descrive. Sarete liberi dal peccato. Che cos'è il peccato? È fare quanto vi piace. Ogni volta che voi fate quanto vi piace siete in peccato. e Gesù di Nazareth libera gli astanti dal peccato per aver seguito i propri impulsi, la propria morale e la propria etica. Quale orrore! Mentre lui afferma di liberarli dal peccato, perché gli altri non lo mandano a quel paese dal momento che pretende di sottometterli? Perché anche in questo paragrafo il soggetto di cui Giovanni vuole appropriarsi è il lettore diverso dal giudeo. Il giudeo, maledetto, ha il peccato, ma tu credi e dunque non hai il peccato. Il maledetto sì. Quale peccato stanno commettendo secondo Giovanni? Il peccato di rifiutare di sottomettersi e dunque fanno peccato attraverso quel rifiuto. Loro non sono figli del Dio padrone e pertanto non possono rivendicare di essere padroni essi stessi. Solo lui è figlio del Dio padrone e non è uno schiavo del Dio padrone. In quanto figlio del Dio padrone e non schiavo del Dio padrone, può liberare dalla schiavitù chi sottomettendosi diventa suo schiavo, docile e obbediente, mentre egli, conducendo il gregge, lo porta al macello. Siete sottomessi ad Abramo e invece di sottomettervi anche a me volete farmi morire. Quale infamia sta indicando Giovanni al lettore? Loro sono già sottomessi. Perché non si sottomettevano anche al figlio del Dio padrone? Dicevano che erano sottomessi al Dio padrone, ma intanto disconoscono e mandano a morte suo figlio. Quanto sono malvagi! Ancora Gesù che invoca la sottomissione. Egli senza schiavi sottomessi non può trattare l'umanità. La disprezza, inveisce, la condanna a morte. Cosa che farà fisicamente la Chiesa Cattolica, che è incapace di far accettare il volere di un folle, ricorrerà ai ferri roventi, alle torture e alle stragi, per imporre il proprio figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, e la Chiesa Cattolica come padrona degli esseri umani ridotti in schiavitù. Giovanni ha un altro problema che deve risolvere. Negare che il Dio dei giudei sia lo stesso Dio padrone di cui parla il suo profeta. Se Dio fosse vostro padre, disse Gesù, certamente mi amereste perché io procedo e vengo da lui. Con questa frase Giovanni nega che il Dio padrone a cui egli si riferisce sia lo stesso Dio padrone dei giudei. Quei maledetti, dice Giovanni, adoravano un Dio diverso. Se fosse lo stesso Dio, amerebbero il figlio del Dio padrone, riconoscendolo quale Dio gli stesso. Dopo l'affermazione, ecco la rabbia dettata dall'impotenza. Quanti dolori, quando quell'impotenza sarà armata dall'odio e dalla distruzione della Chiesa Cattolica. Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete soddisfare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fino al principio e non perseverò nella verità, perché in lui non c'era verità. Dopo aver accettato di riferire i giudei come figli di Abramo, eccolo proferire la maledizione, quella stessa maledizione che porterà i cristiani a costruire campi di sterminio, ma prima ancora hanno costellato la storia di campi di sterminio ebraici per 1500 anni, da Galla Placidia a Hitler. Ancora l'accusa all'atto, lui è bugiardo e padre della menzogna. Però Gesù di Giovanni si guarda bene dal dire in che cosa consiste la menzogna e li accusa, ma la sua accusa è vuota, è priva di consistenza, è priva di contenuto e di articolazione, è priva di argomenti, è priva di logica, tanto per se volete usare questo, è semplice diffamazione. Diffama, diffama, vedrai che alla fine qualche cosa resterà, dice Giovanni lanciando il proprio insegnamento alla Chiesa Cattolica, che dopo di lui si appresta a gestire gli esseri umani trasformati in bestiame dalla sottomissione. Lui è bugiardo e padre della menzogna. In cosa consiste la menzogna? Gesù non lo dice. La paura di essere scoperto per ciò che è e per il fine che si propone, la distruzione degli esseri umani attraverso la loro sottomissione. Quando chiede chi di voi mi può convincere del peccato, è come se dicesse chi di voi mi può convincere che io non sono il figlio del Dio padrone, padrone io stesso? Questa è la sfida che lancia Giovanni a chi lo sta ascoltando. Convincetemi che io non sto parlando del figlio del Dio padrone, padrone io stesso. Convincetemi. Com'è possibile convincere chi sta distruggendo il divenire degli esseri umani che la strada della distruzione è una strada senza uscita, quando ha già distrutto se stesso, il proprio intuire, il proprio sentire, la propria capacità di costruirsi nell'eternità dei mutamenti e sta dicendo: muoia Sansone con tutti i filistei? Che significa in pratica? Io ho distrutto la mia vita sottomettendomi al Dio padrone, ma voi non gioite, perché io distruggerò anche la vostra costringendovi alla sottomissione. Come si può convincere che quello è il sentiero sbagliato, chi lo ha imboccato ed ora sta precipitando da un dirupo di mille metri? Ora è tardi. Ora si può agire affinché chi non si è lanciato da quel dirupo possa riflettere se vale la pena di continuare. Lui mente perché è padre della menzogna. Se io vi dico la verità, perché non mi credete? Perché tu esprimi il desiderio di distruggere gli esseri umani mettendolo in ginocchio davanti al Dio padrone, tuo padre, e a te stesso in quanto figlio del Dio padrone. Come si può credere ad una promessa di eternità quando la promessa è fatta a chi si chiede di distruggere se stesso? Perché pensi che io possa accettare di distruggermi e distruggere i miei figli mettendoli in ginocchio davanti a te solo perché tu millanti di essere il figlio del Dio padrone e padrone tu stesso? Solo il lettore a cui Giovanni ha dato il suo scritto, che ha distrutto se stesso e si mette in ginocchio pronto ad aiutare il figlio del Dio padrone a mettere in ginocchio altri esseri umani per poterli distruggere, può stupirsi del fatto che i giudei descritti da Giovanni non si mettono in ginocchio davanti a tante farneticazioni. Il lettore è proprietà del Dio padrone. Egli si è fatto furbo a mettersi in ginocchio. Lui ha riconosciuto il figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, grazie a Giovanni. Quel lettore non è idiota come i giudei. Che crepino i giudei nei campi di sterminio per non aver riconosciuto che colui che si faceva chiamare figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, era davvero ciò che affermava. Ora, a questo punto, troviamo una delle cose che va sotto il nome di insegnamento esoterico di Giovanni. L'insegnamento specchiato. Quell'insegnamento che Giovanni dà alle chiese cristiane e che dice: per distruggere i vostri nemici dovete agire come i nemici di Gesù hanno agito per confutare e fermare Gesù. Leggiamo da Cramer e Spengler, Il martello delle streghe, cosa dichiara la Chiesa Cattolica. Noi, giudici e assessori, avvertiti delle colpe, nonché in considerazione dei meriti nel processo da noi fatto contro di te, tale dei tali, di tale luogo, di tale diocesi, dopo aver esaminato diligentemente ogni cosa, troviamo che tu sei piuttosto varia nelle tue confessioni, come per esempio quando dici di aver proferito delle minacce, ma non con l'intenzione di nuocere, eppure ci sono diversi indizi sufficienti per esporti agli interrogatori e ai tormenti. Quindi, per avere la verità dalla tua stessa bocca, e anche perché tu non offenda le orecchie dei giudici, con sentenza interlocutoria dichiariamo e giudichiamo che nel tale giorno, alla tale ora, tu debba essere sottoposta a interrogatorio e tormenti, sentenza e deve essere torturata. Quello che vi ho letto di Spengler e Cramer è il modulo con cui il giudice poteva procedere mettendo il nome al posto di tale dei tali, il luogo, la diocesi e la sua firma per far torturare una persona. Questo modulo è già stato predisposto dalla Chiesa Cattolica e sottoscritto da Innocenzo III, ricordiamoci, dai papi, e ogni papa è responsabile di questo. Cioè, avevano già stabilito il modulo con cui far torturare le persone. Questo è il messaggio di Giovanni alla Chiesa Cattolica, che recepisce perfettamente nel trasformare in un incubo la vita di milioni di persone sottomettendole a tortura o minaccia della stessa. Dice, con questo passo del martello delle streghe voluto da quei criminali che vanno sotto il nome di papi cattolici e dei vescovi, non diciamo con ragione che tu sei un samaritano e un indemoniato? Anche quelle donne dicevano di non commettere dei delitti, che la perversione degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra del pazzo di Nazareth andavano farneticando di essere suo figlio, attribuivano a loro. Non se la cavavano con in verità, ma con i roghi, con i quali i cattolici hanno illuminato l'oscurantismo della coscienza e del divenire degli esseri umani per secoli, con la responsabilità personale di Giovanni, e di ogni cristiano al di là dello spazio e del tempo. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Tutti questi poveracci, arsi sui roghi, hanno visto la morte, o se l'hanno vista, mentre bruciavano quei fuochi. I papi cristiani e i loro schiavi si scaldavano le ossa, malate di morte. E non sono, né mai vivranno in eterno, perché nella distruzione dell'umanità hanno consumato se stessi. Alla faccia di chi mente. Nel secondo paragrafo continua l'arte di Giovanni nell'afferrare l'attenzione del lettore, concentrandola su quanto sono malvagi i giudei, per poterla distrarre dal suo vero obiettivo: costruire sottomissione. Se egli riesce a far credere che quello è il figlio del Dio padrone, riesce a convincere gli esseri umani a rinunciare a costruire se stessi e ad abbandonarsi alla promessa del suo pazzo profeta, se riesce a far sì che gli esseri umani si abbandonino, egli è in grado di trasformarli in pecore che vanno docili al macello. Il suo tentativo di far apparire i giudei stupidi, non in grado di svolgere un pensiero astratto e a dir poco puerile, mentre è puerile, ma grandemente infame, il tentativo di Giovanni di affermare che i giudei non riconoscono il figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, che perfino Abramo, che si è sottomesso completamente al Dio padrone, al punto tale da sacrificare suo figlio per la sua gloria, era stato felice quando aveva visto che un giorno lui sarebbe arrivato. Vuoi che io, figlio del Dio padrone, padrone anch'io, sia nato solo poche decine di anni fa? Io so dunque cosa è esistito, perché io sono il figlio del Dio padrone e sono anch'io padrone. Tutto questo condito con in verità. Una formula con la quale Giovanni costruisce il suo inganno e la sua menzogna al fine di sottomettere gli esseri umani. L'importante per Giovanni è che il lettore non si accorga del messaggio di sottomissione che gli trasmette e sviluppi sentimenti ostili nei confronti dei giudei che, incapaci di controbattere a quanto Gesù ha detto, prendono le pietre per tirargliele, segno della loro sconfitta, vuole dire Giovanni, ma indicazione alla Chiesa cattolica. Non vale la pena di discutere con chi è in grado di dimostrare l'idiozia della dottrina che noi chiamiamo divina. Tanto vale tirargli le pietre. La Chiesa cattolica lo userà alla lettera e metterà a rogo chi non è in grado di ridurre la sottomissione, anche della gerarchia, salvo poi elevarlo alla santità. Vedi un po' il dibattito qui Savonarola. Bene, questo che vi ho appena letto è il commento al Gesù ribatte l'alterigia dei giudei. E poi avremo l'ultimo, il quinto capitoletto la prossima volta, e dopo vi farò l'introduzione. Allora, perché mi fermo qua? Perché ho un pochino di rassegna stampa arretrata, e avendo un pochino di rassegna stampa arretrata penso meglio di farvi un pochino di notizie stampa, così alcuni si divertono, altri si divertono un po' meno, cioè alcuni hanno sentito, alcuni apprezzano un po' di più alcune cose, altri apprezzano di più altre cose. Però qui io la mia rassegna stampa, eccolo qua, è perché ho un po' di volumi qua vicino. Vi faccio un pochino di rassegna stampa e dopo la prima notizia comincerò a prendere telefonate. Allora, qual è la prima notizia di oggi? È del Gazzettino del 3 agosto 1999. Il 60% dei genitori ama le maniere forti con i figli. Risultato: un morto a settimana. È un elemento profondo della nostra cultura, spiega Alison Love all'Ente Nazionale per l'Infanzia. Noi britannici pensiamo ancora che il modo migliore di insegnare la disciplina ai bambini sia di picchiarli. È un comportamento tramandato da una generazione all'altra e non abbiamo ancora imparato come fare diversamente. Bene, l'Inghilterra entra nella Comunità Europea. Nella Comunità Europea i bambini sono definiti soggetti di diritto. Pestare un bambino non è possibile, è vietato, e gli inglesi cattolici sono incapaci di fare altrimenti. Il bello di questa notizia, e la troveremo più avanti, vi rileggerò quando la troverò più avanti nella rassegna stampa, è che è venuto fuori questo decreto che impedisce di picchiare i figli, specialmente all'interno delle scuole. Un certo numero, credo 20 scuole cattoliche, cristiane, non so se siano tutte cattoliche, comunque cristiane inglesi, si rivolgono alla Corte Europea per i diritti dell'uomo per avere il diritto di picchiare i bambini. Io penso che la Commissione per i diritti dell'uomo li sputerà in muro, sicuramente. Però, per capire l'assurdità, dove la libertà per un cattolico è la libertà di costruire schiavitù. Questa è la libertà del cristiano. Il cristiano ritiene di essere libero di poter costruire schiavitù, di poter costruire sottomissione. E questo l'abbiamo visto in Giovanni. Cioè, questo insegnamento, questo modo di essere della Chiesa, non è un'invenzione degli uomini, ma è un'indicazione divina del pazzo di Nazareth nei vari Vangeli, fra i quali Giovanni. Costruire sottomissione anche a botte. Questo è l'articolo del Gazzettino del 3 agosto 1999 e fra le altre cose nell'articolo si dice come in Inghilterra ci siano non so quanti morti per anno contro, per esempio, in per capire l'effetto, considerate un paragone statistico agghiacciante. In Svezia, da quando 16 anni fa è stata introdotta una legge che vietava di picchiare i bambini, ne sono morti solo 4 per colpa della violenza domestica. In Gran Bretagna ne muore uno alla settimana. Muore un bambino alla settimana per violenza domestica. Non è la morte che a me mi interessa, è il processo di sottomissione, è il processo di distruzione sistematica del divenire del bambino. Questo è il Gazzettino del 3 agosto 1999. Va bene, allora mettiamo su i telefoni, se qualcuno può interessare. Cioè, quello che io vi leggo nei Vangeli, quello che io vi do l'interpretazione dei Vangeli, è l'interpretazione autentica del pazzo di Nazareth. Quell'interpretazione autentica che poi viene trasferita dalle varie chiese cristiane nella prassi di tutti i giorni, cioè nella vita quotidiana. Cioè, non è che vi dico dovete leggere i Vangeli come fa comodo al parroco per sottomettervi. Come fa comodo al parroco per sottometterli. Vi dico di leggere come vengono letti i Vangeli attraverso i quali venite sottomessi. Cioè di non considerare buono ciò che è agghiacciante, ciò che è criminale. Questo vi sto dicendo. E le notizie di questo le trovate anche adesso. Cioè, non solo nella storia trovate tonnellate e tonnellate di informazioni su questo, ma anche adesso le trovate queste cose. Pronto?
Ciao, dimmi.
Sono in diretta?
Sì.
Ascolta, sono Riccardo.
Dimmi.
Vuoi sapere, tipicamente, cosa te pensi della chiesa dei Scientology, praticamente, che va là, insomma.
Va bene, te lo dico.
Ok.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, noi come pagani siamo contro qualsiasi chiesa, qualsiasi gruppo, qualsiasi setta che si separi dal sistema sociale. Per quanto riguarda Scientology, per noi è allo stesso livello della Chiesa cristiana, solo che c'è un piccolo particolare, che Scientology finora non ha mai messo in essere delle strategie per piegare i sistemi sociali a se stessa, cioè ha sempre fatto proselitismo fra adulti, almeno a me mi risulta in questo modo. Se poi risulta che abbia tentato di assoggettare bambini, me lo dite, se dovesse essere notizia, però io non ne ho di questo. E mi risulta che Scientology abbia fatto tutta una guerra per essere riconosciuta come organizzazione religiosa e abbia vinto, abbia spuntato anche parecchie battaglie per questo. E quello che voglio dire io è questo: anche se io non condivido una religione, un modo di essere, ogni persona adulta ha il diritto di sottomettersi a qualunque cosa, oppure di aderire a qualsiasi cosa, oppure di costruire il proprio sentiero di libertà. Pertanto, anche se io non sono d'accordo con Scientology, Scientology ha la stessa dignità che una chiesa cattolica all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Diverso è se una religione viene usata per fare dei reati. Cioè la Chiesa Cattolica non viene, non si scrive mai sui giornali cattolico ammazza il figlio, cattolico stupra la moglie, non c'è mai scritto questo. Però se lo facesse uno di Scientology sarebbe Scientology, non so, picchia il figlio o... cioè ci starei un po' attento a usare a usare le diversità. Io sono contro a tutte le forme di religione che non costruiscono una via della libertà. Dopodiché in Scientology posso riconoscergli una cosa in più, cioè posso riconoscergli il tentativo di forzare il soggetto per ampliare se stesso. Questo glielo devo riconoscere, perché in effetti fa parte del loro modo di essere. Che dopo fanno soldi, che dopo fanno operazioni, che dopo qualcosa non va, che cercano di acclappiare la gente. Vi ricordo che la gente può essere acclappiata soltanto se qualcuno l'ha addestrata precedentemente ad essere acclappiata, cioè a far parte di un gregge, a far parte di un gruppo. Cioè se io sottometto le persone e le persone che gli ho insegnato a sottomissione da adulte decido di cambiare gregge, è un loro diritto. Dopodiché se ci sono reati o altre cose dovrebbero essere perseguiti, ma dovrebbero essere perseguiti dappertutto. Perché ricordiamoci che la Chiesa Cattolica, col concordato, ha il diritto di commettere dei reati senza per questo essere perseguita. Cioè il concordato praticamente dice alla Chiesa Cattolica, io accetto che tu commetti dei reati purché siano legati alla fede e nell'ambito della fede, e non li mi impegno a non perseguirli. Questo dice il concordato, per cui sottomettere bambini è in realtà un reato, solo che lo Stato, quel concordato, non lo perseguita perché accetta che la Chiesa Cattolica o quelle religioni con cui fa il concordato facciano la loro attività religiosa, e nella Chiesa Cattolica c'è anche la sottomissione di bambini. Che poi sono infami dal punto di vista morale, etico, sociale, giuridico, eccetera, questo bisogna dirlo con forza, questo deve essere ribadito, perché vengono commessi dei reati, Allora, vediamo cosa abbiamo. Feltre, ecco qua, se volete per esempio, tipo anche questa, Feltre in 400 con la giovane che dice di parlare con la Madonna. Ritorno della veggente in trasferta, di solito le visioni avvengono a Pordenone, ma solo il primo lunedì di agosto a Lentinai. Cioè, qui siamo alla truffa bella e buona, alla truffa spiccicata, e lo Stato non può perseguire questa truffa perché questa truffa è all'interno della religione cattolica. Silenzio Don Bruno Daniel, parroco di Lentinai, da quasi un anno era stato informato del raduno ma non ha partecipato. E, cioè, chiaramente anche il parroco spussa la truffa, però fa parte della religione cattolica, cioè non può neanche esserci il reato di abuso della credulità popolare, perché lei sta agendo all'interno di una concezione religiosa. Per cui, come c'è abuso della credulità popolare in credere in Dio, in credere nel pazzo di Nazareth, in credere nella Madonna, e così lei non sta facendo altro che esattamente la stessa cosa. Si sa che è truffa, ma se le persone vogliono essere truffate, noi non possiamo impedirglielo. Cioè, possono scegliere quello che vogliono. E a proposito di questo, vediamo che dal Gazzettino del 6 agosto 1999, meeting Mariano in 3500 sull'Altopiano, L'organismo, che in passato ha avuto alcune frizioni con la Chiesa Cattolica, conta oggi adepti in tutto il globo. A 3.000-3.500 devoti Don Gobbi ha prospettato l'immagine di grandi speranze per il XXI secolo. Siamo tornati a 2000 anni or sono, la società in preda all'edonismo, al materialismo, al paganesimo, davvero? Ma proprio come 2000 anni fa si avvicina l'era del mutamento e della riconversione. Ricordatevi che è stato l'oscurantismo, i roghi, l'esterminio, le stragi, le crociate e tutto il resto. I prossimi decenni vedranno la rivincita dello spirito. Il giubileo ci aiuterà a ritrovare la strada smarrita. Erano in 3500 sull'altopiano. Dove esattamente? A Rubbio, frazione di Bassano, alle pendici dell'altopiano di Asiago. Ed è truffa anche questa. ed è bella e buona truffa. In quell'occasione egli sentì dentro di sé una voce che lo spingeva a dare vita a una comunità consacrata al culto di Maria. La stessa madre Gesù gli farebbe conoscere la sua parola dettandogli delle locuzioni. Però i soldi si fanno con la truffa. Cioè, per mettere in ginocchio le persone è necessario usare la truffa. La libertà no, la libertà appartiene alla soggettività delle persone. Se poi le persone non lo vogliono cogliere, so fare i suoi. A proposito di maghi, i maghi che leggono le carte, i maghi che prevedono il futuro, i maghi che fanno le magie, il parroco non vuole più benedire le auto. Jean Vivien, giovane parroco di Saint Christophe sur Cordée in Alta Normandia, ha annunciato dal pulpito che non benedirà più le auto dei parrocchiani, ritenendolo una superstizione. Era dal 1902, nel giorno di San Cristoforo, patrono del villaggio e protettore dei viaggiatori, che centinaia di automobilisti portarono sul sacrato i veicoli per la benedizione. E poi parliamo di superstizione. Dopo critichiamo quello che fa le carte, critichiamo il mago da strapazzo, tanto lui fa schifo, cioè è debole, si può tranquillamente attaccarlo, sputanarlo, insultarlo. Vabbè. Il Gazzettino 26/8/1999. E qui il Gazzettino gli dà un bel titolo: plagiata dalla setta giù dal quinto piano. Allora, il titolo è netto, dice plagiata dalla setta giù dal quinto piano. Ma chi è che lo dice? La madre. Perché lo dice la madre? Sospetta l'ordine del Tempio Solare. A 21 anni una giovane svizzera francese tenta di togliersi la vita gettandosi al quinto piano di un palazzo di Firenze. Secondo la madre sarebbe vittima degli insegnamenti di un guru dell'ordine del Tempio Solare, la setta nota per il suicidio di gruppo del 1994 in Svizzera, bla bla bla. Allora, la giovane a Firenze da 7 mesi perseguiva un ciclo di studi che l'hanno portata a conseguire la maturità da privatista. Era in cura presso una struttura pubblica cittadina per problemi psichiatrici e non sarebbe nuova a problemi del genere. Allora, la ragazza ha forti problemi psichiatrici, ha forti problemi esistenziali, ha forti problemi ad affrontare la vita, e la madre, anziché aiutarla ad affrontare la vita, anziché trasformare se stessa, anziché trasformare la vita, assolve se stessa, assolve le sue mancanze, assolve quello che lei non ha fatto, dicendo: ma se è colpa della setta, la setta sicuramente l'ha spinta giù dal piano. Comodo, eh? Fa comodo sia al titolista del Gazzettino, fa comodo ai gruppi antisette tipo l'Aris, tipo Minutti del Chris, tipo Biffi. Fa comodo a tutti, meno che la ragazza. Vabbè, è solo una questione di scelte, scelte davanti alle quali puntare l'attenzione. Vediamo la Repubblica del 5 agosto 1999. Il purgatorio secondo Wojtyla, cioè, ma è un luogo dello spirito. Seghe, non esiste nulla. Non esiste nulla dopo la morte, sono solo invenzioni volte a terrorizzare le persone. E perché Wojtyla il 5 agosto parla del purgatorio? È semplice, perché deve vendere le indulgenze, no? Che ci sta a fare organizzare il giubileo se non vende le indulgenze? Se il purgatorio non esiste, che indulgenze vende? Siamo seri. Wojtyla è un truffatore da strada. No, è veramente molto di più. È un assassino. È anche un po' di più. È un mafioso. Lo ha dimostrato in Polonia, no? Organizzare la mafia contro le donne affinché non abortissero. Credo che sia una delle cose più infamanti che esistano. Il Gazzettino, 27 agosto 1999. Glasgow, prete molestatore della perpetua. Ringalluzzito da una mezza bottiglia di whisky, si è avventato sulla procace perpetua 31enne. Il prete cattolico David Brown di St. Thomas Church di Glasgow è stato condannato per molestie sessuali. Il problema di questo articolo, al di là del fatto che uno ci provi o non ci provi, e per me sono affari suoi, la sua professione di innocenza, castità e verginità sono state smentite da una testimone 26enne e da una 33enne. Padre Brown, 48 anni, aveva offerto rifugio alla pecorella smarrita Maria McBreed, ex modella e spogliarellista, offrendole un lavoro onesto e decente di colf nella canonica. Cioè, non hanno nemmeno la dignità di farlo in maniera seria, questa gente qua, eh? Devono per forza arrivare a rendere dipendenti, insomma, mi ti ho dato il lavoro, ti ho dato una roba onesta, eccetera, per fare quello che loro vogliono fare. Cioè, non hanno nemmeno la dignità di affrontare le cose per ciò che sono, spesso. Vabbè. Il Gazzettino, 4 agosto 1999. In galera, ex bimbo anticrimine. Questa storia. Jack Mix, a 10 anni, nel suo quartiere di Boston, si fece paladino anticrimine e scrisse una lettera al governatore affinché mettesse in galera i cattivi. Oggi Mix, a 18 anni, è finito in galera per aver ucciso un minorenne durante una lite nel quartiere di South End di Boston. Il giudice gli ha negato la libertà su cauzione. Allora, sto ragazzino è stato usato nel modo più sporco, più squallido, da adulti che gli interessava usarlo come elemento emotivo per, dicevano loro, combattere la criminalità. Combattere la criminalità che aveva un senso, uno, un solo senso e un senso preciso. Mettere in galera le persone che secondo loro erano criminali. Non avevano lo scopo di rimuovere le condizioni che portano all'essere criminali. Non gliene frograva niente. Che la gente stesse in miseria. Che la gente anelasse a star meglio. Non gliene fotteva niente della gente. Gli fregava soltanto mettere in galera chi non si poteva difendere. Questo era il senso reale delle cose. Mettere in galera chi non si poteva difendere. Attenzione, se questo viene fatto, le condizioni per le quali le persone vanno a commettere crimini restano delle assolute costanti. E allora, finito il momento emozionale, finita la sua lettera, finito il pianistei, perché in quel paese, in quel quartiere ci voleva, bisognava mettere in galera i brutti cattivi. Lui era uno di quelli. Non era il padrone degli uomini, non era il pescatore di anime, non era il distruttore. Lui era uno di quelli. Ed ha vissuto in quel modo. Ha vissuto con quelle condizioni e con quelle contraddizioni. Quelle contraddizioni le ha subite. Quelle contraddizioni lo hanno fagocitato. Diverso sarebbe stato se qualcuno, oltre a pensare a mettere in galera che non si può difendere, avesse pensato anche di modificare le condizioni di vita e costruire una speranza futura. Allora magari, anziché distruggersi nel presente, si sarebbe potuto magari anche costruire per il futuro. Però si possono usare i bambini per cose infami, ma questa è una delle più infami, eh? Vabbè, andiamo un pochettino avanti, no? Allora, parliamo un po' dei miracoli. Dalla Repubblica del 26 agosto 1999. Una donna suicidata, che si è suicidata, resuscita con un flash di una foto. E quel fotografo cos'è? Padre Pio? O è il Gesù di Nazare che fa rinascere Lazzaro? Io ci penserei un pochino, ai cristiani e ai cattolici. Cioè, se un'azione voi la chiamate santa, voi la chiamate in un certo modo, ogni azione necessariamente deve essere chiamata con quel nome. Se quelli che vengono, se imputate delle azioni a delle persone, poi neanche le fanno, cioè nel Padre Pio, nel Pazzo di Nazareth, ma le imputate delle, gli imputate delle azioni e partite dal presupposto che quelle azioni rendano quella persona in modo particolare, necessariamente tutte quelle persone che fanno azioni, che producono quelle azioni o che sono parte di quelle azioni, dovete considerarle nello stesso modo. Pertanto questo fotografo a Trieste lo dovreste considerare come minimo santo, come in realtà non è vero, cioè è un discorso che va fatto semplicemente per chi crede in queste cose, per chi a queste cose affida la propria vita, ma in realtà non è così. In realtà la donna aveva preso dei barbiturici, era piuttosto appesantita da questi barbiturici, era creduta morta. In realtà c'è stato un altro movimento, un movimento di energia, un movimento di assorbimento di quelli che sono stati i farmaci e un riprendersi anche attraverso un piccolo shock. Vabbè, passiamo alla Repubblica del 29 agosto 1999. Allora, qui c'è un bel discorsetto da fare. C'è un bel discorsetto da fare a proposito di Camara, il vescovo cosiddetto rosso. Come si fa presto a imbrogliare la gente? Muore in Brasile il grande difensore dei poveri. Non è vero. Era uno che usava i poveri come massa di manovra e come massa di potere. La teoria della liberazione è di Leonardo Boff. E Boff fu cacciato dalla Chiesa Cattolica. Tanto per essere chiari, lui ha scritto la teoria della liberazione, lui ha agito e lui è stato cacciato. Camara no. Perché? Perché Camara usava l'apparenza della teoria della liberazione, l'apparenza di questa bontà, l'apparenza dei poveri, per usarli come massa di manovra. I poveri come bestiame d'allevamento. Ricordiamo che questo personaggio, basti pensare che si deve anche una sua intuizione profetica, se i padri conciliatori si trovarono pressoché concordi nell'individuare nelle scelte preferenziali dei poveri la nuova frontiera della Chiesa cattolica nel mondo. Questo personaggio, che era un fascista, che ha appoggiato tutte... ha appoggiato il fascismo, ha appoggiato, vediamo un attimino cosa dice qui l'articolo impreciso, ordinato sacerdote nel 1931, all'età di 22 anni, fu ordinato vescovo nel 1952 e arcivescovo nel 1955 su designazione di Papa Pio XII. Dopo una brevissima parentesi accanto al movimento di destra, integralismo, di Plinio Salgado, fu gli stesso più volte definita un errore di gioventù, ben presto scopre il dramma dei poveri in sobborghi di Rio de Janeiro. Nel 1955 fonda il movimento Crociata San Sebastiano con l'obiettivo di umanizzare e cristianizzare le favelas per cercare di essere più incisivo. Nel 1959 si fa promotore della Banca della Provvidenza. In pratica questo era un fascista che aveva capito esattamente come si usano i poveri come massa di manovra per avere il potere in Brasile. Chi ci è cascato in questa trappola è appunto Boff, il quale ci credeva nella teoria della liberazione ed è stato cacciato dalla Chiesa Cattolica. E qui c'è una bellissima fotografia dei due criminali, c'è Camara da una parte e la macellaia dell'India dall'altra parte. Allora, addio alla frusta nei licei inglesi. Buonasera. Nelle scuole, nelle public school, le severe e costose scuole private del Regno Unito, da ieri una legge laburista ha messo al bando schiaffi, bacchettate, frustate, sculacciate. Ora però circa 40 scuole cristiane tradizionaliste faranno ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani per difendere la libertà di bacchettare le natiche degli allievi. Naturalmente gli sputeranno in muso, però sta di fatto che questo avviene. Scusate un attimo solo, eccolo qua, sapevo io come toglieva. Mi toglieva sta roba, non si mettono mai le cose a posto come dovrebbero essere. Un attimino solo, ho un piccolo problema. Vi mando 2 secondi di CD e dopo chiudo la trasmissione.